Bello.
Sono le 7, padre.
Ecco, molto bene. Allora ci siamo. Vediamo di rimetterci in cammino per questa quinta domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi. È la domenica dei profeti, quinta. E la prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 43, dal versetto 16 al versetto 21. Nella predicazione del Deutero Isaia quest'anno. La seconda lettura è tratta dalla lettera di Paolo ai Filippesi, nel capitolo 3, dal versetto 8 al versetto 14. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 126, che noi leggemmo non molte settimane addietro. È uno dei canti delle ascensioni. Quando Israele tornò dalla terra d'esilio, mi sembrava di sognare. Salmo 126. Noi questa sera avremo a che fare invece col Salmo 136, perché proseguiamo nella lettura puntuale, continua, dei salmi, secondo l'ordine che il Salterio ci propone. E quindi il Salmo 136, dopodiché il brano evangelico che per questa quinta domenica è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 11. Quinta domenica di Quaresima, nella sua versione tradizionale, questa domenica sarebbe la domenica di Lazzaro, noi abbiamo a che fare con tre cicli, e questo è il ciclo dell'anno C, e quest'anno dunque leggiamo il brano evangelico che adesso vi citavo, e lo ascolteremo tra qualche momento. Una settimana dopo l'altra siamo giunti ormai a questa quinta domenica di Quaresima, con la quale ha inizio quella settimana che un tempo era denominata settimana di passione, riservata spesso a iniziative pastorali orientate a preparare il popolo cristiano alla celebrazione della settimana santa che poi segue. Era la settimana dedicata spesso alle missioni popolari, che si concludevano con la Domenica delle Palme e poi la settimana santa. Disponiamoci a vivere questa prossima settimana con animo aperto, con cuore sincero. Lo Spirito Santo saprà trarre frutti di conversione anche da noi. È Lui che sta preparando un mondo nuovo, come fu nei 40 giorni del diluvio. È Lui che sta educando una generazione nuova, come fu durante i 40 anni della permanenza nel deserto. È lo Spirito Santo che ancora soffia su di noi affinché sia custodita la nostra vocazione di creature amate e sia valorizzata la nostra risposta per la gloria del Padre e del suo regno che avanza verso di noi. È lo Spirito Santo che stringe il vincolo della nostra comunione con il Signore Gesù nel suo mistero di morte e resurrezione. È Lui la via aperta verso il regno del Padre per i peccatori che si convertono. Venga dunque lo Spirito Consolatore, sarà rinnovata la faccia della terra. Leggiamo ora nel libro di Isaia, capitolo 43, il testo che vi citavo, dal versetto 16 al versetto 21. Pia, leggi.
Così dice il Signore, che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi insieme. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi.
Grazie. Ed ecco il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8. Leggiamo dal versetto 53 del capitolo 7. Di Francesco, fino al versetto 11, naturalmente.
E ciascuno tornò a casa sua. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 136. Una delle testimonianze oranti presenti nel Salterio, tra le più note, possiamo ben riconoscerlo, il grande Hallel. Conosciamo lo Hallel egiziano da 113 a 118. Avremo a che fare con un piccolo Hallel più in là, dal Salmo 146 al Salmo 150. Gli ultimi salmi, cosiddetto piccolo Hallel. Il grande Hallel è il nostro Salmo 136, lo Hallel per antonomasia. E rimane certamente per noi indicativo il percorso compiuto attraverso la lettura dei canti delle ascensioni, che ci hanno consentito di accompagnare il viaggio del pellegrino. Poi leggevamo il Salmo 135 e ancora il pellegrino sulla via del suo ritorno, al suo mondo, alla sua realtà, al suo ambiente, alla sua storia, e il Salmo 135 è incorniciato all'interno dell'antifona che proclama l'Alleluia all'inizio e alla fine, come già sappiamo, e il ritorno del pellegrino dopo tutto quello che è avvenuto a Gerusalemme, di cui ci siamo resi conto, è portato dall'onda di questa benedizione che lo richiama costantemente a quel sacramento rivelativo della presenza e dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo a Gerusalemme, ma è benedizione che conferma nella fiducia circa l'appuntamento che sempre e dappertutto gli riserva l'occasione per incontrare la presenza che gli viene incontro, la presenza che si manifesta, la presenza che vuole confermare sempre e dappertutto la sua inesauribile volontà d'amore. E dunque il Salmo si concludeva esattamente così: da Sion sia benedetto il Signore che abita in Gerusalemme, il Signore che abita in Gerusalemme è benedetto, è benedetto passando attraverso il vissuto di colui che sta percorrendo le strade che si orientano verso tutte le periferie, tutte le esperienze di originale, imprevedibile coinvolgimento nella storia dell'umanità. Benedetto il Signore. Fatto sta che di seguito il grande Hallel, una preghiera litanica. Infatti ogni versetto è scandito da un ritornello, perché eterna è la sua misericordia, e questa ripetizione così martellante dà un ritmo inconfondibile a questo canto di lode, una unità affettiva, per così dire, che ci trascina in maniera direi travolgente, perché eterna è la sua misericordia. Dove dire che la misericordia di Dio è eterna significa guardare al futuro come guardare al passato, guardare al presente nelle sue dimensioni visibili, come nella profondità invisibile della creazione e della storia. Eterna è la misericordia di Dio, perché è Dio. Dunque, vedete, è veramente il frutto maturo del percorso compiuto da colui che è salito a Gerusalemme e è stato coinvolto in quell'itinerario di conversione di cui sappiamo, almeno ne sappiamo qualche cosa, e adesso porta con sé questa corrente di come dire, questa dinamica contemplativa che gli consente di andare incontro, come già il Salmo 135 ci testimoniava, sempre e dappertutto al rivelarsi inesauribile dell'amore di Dio, perché eterna è la sua misericordia. Il ritmo dunque è scandito dalla ripetizione del ritornello, ma c'è anche uno sviluppo tematico nel nostro Salmo 136. Ogni versetto si compone, come è normale, di due righe o due stichi, e il primo rigo ci consente di percorrere un itinerario di cui adesso dobbiamo occuparci, mentre incessantemente continua a risuonare il ritornello che conosciamo. Ed ecco un canto di lode, che è allo stesso tempo un canto di ringraziamento. Il Salmo si apre con un invitatorio, tre versetti: lodate, lodate, lodate per tre volte, il verbo yada, odu, 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 è quell'atto di lode che viene illustrato in molti altri luoghi, che da espressione al coraggio e alla onestà con cui ci si presenta dinanzi al Dio vivente, consegnando a Lui tutto del nostro vissuto. Ed ecco come quell'atto di confessarsi dinanzi a Lui è l'atto di ringraziarlo e di corrispondere alla sua inesauribile volontà d'amore. Perché l'iniziativa del Dio vivente è alla ricerca di una risposta, di una corrispondenza nell'amore. E quell'amore eterno del Signore è l'amore che continua incessantemente, instancabilmente a attendere la risposta della nostra adesione orante, del nostro vissuto consegnato, del nostro atto d'amore, mediante il quale ricambiamo liberamente a Lui l'offerta di quanto abbiamo ricevuto. Un invitatorio nei primi tre versetti che adesso leggeremo. Notate che alla fine del Salmo, l'ultimo versetto, il versetto 26, è impostato ancora secondo lo schema tipico della formula invitatoria: lodate il Dio del cielo. L'invitatorio di per sé sta all'inizio di una composizione innica, come nel nostro caso, ma qui l'invitatorio sta anche alla fine, capita pure in altre occasioni, ma non ci vuol molto per rendersi conto che quando questo fenomeno si presenta, esso conferisce al testo che adesso leggeremo il valore di una testimonianza che è aperta. È una testimonianza che, quando giunge alla conclusione, rilancia l'invito. Dunque non è un'espressione orante che si rinserra all'interno di un suo particolare circuito, ma è una testimonianza orante che invece ci invita ad affacciarci su orizzonti sempre più ampi, perché giunti alla fine del Salmo 136 siamo ancora incoraggiati a procedere su tutte le strade, in tutte le direzioni, in ogni luogo, in ogni momento, per lodare il Dio del cielo sotto la volta celeste, dove tutto esiste, tutto avviene nello spazio e nel tempo. Dunque, il Salmo è aperto. Nello stesso tempo, comunque, il Salmo ha una sua composizione che corrisponde a una logica didattica particolarmente sapiente. Intanto già è interessante notare che i versetti dell'invitatorio sono tre all'inizio più un versetto alla fine, quattro versetti, in modo tale che i versetti che costituiscono il corpo dell'inno sono 22, e 22 sono anche le lettere dell'alfabeto ebraico, e questo è un particolare niente affatto trascurabile, anche se il nostro salmo non è un salmo alfabetico. Non è uno di quei testi che sono composti secondo particolari intenzioni di carattere didattico nell'ambiente sapienziale, per cui i versetti cominciano con una lettera dell'alfabeto ebraico rispettando l'ordine, 22 lettere. Addirittura abbiamo incontrato quel salmo grandioso dove 22 strofe, dove gli 8 versi di ciascuna strofa cominciano con quella certa lettera dell'alfabeto secondo l'ordine prestabilito. In questo caso non è così, però è evidente che i versetti sono 22, questo comunque non può passare inosservato. In più, il fatto che i versetti del Salmo sono 26 ha tirato, intendendo il Salmo nella sua composizione definitiva, dunque coinvolgendo anche i quattro versetti dell'invitatorio all'inizio e alla fine, non è sfuggito questo particolare ai maestri della tradizione ebraica, per cui nel Midrash, ai Salmi, si trova una considerazione del genere, che vi leggo perché è una testimonianza curiosa, se volete, ma comunque illuminante circa il modo di leggere la Bibbia all'interno di quella tradizione. Dice Rabbi Yoshua ben Levi: in questo salmo si ripete per 26 volte perché il suo amore è per sempre. Il ritornello 26 volte. Come mai? Dice. Perché 26 sono state le generazioni che il Santo, sia benedetto, ha creato nel suo mondo senza avere dato loro la Torah, in base a una certa ricostruzione, dall'inizio fino a quando tramite Mosè il popolo riceve la Torah, la legge, ci sono 26 generazioni. Non è vero, ma non importa, il planetario risponderà alla questione a modo suo, non importa, ci sono 26 generazioni. E qui si ricorre ai primi capitoli del Genesi in cui appunto compaiono i nomi di certi personaggi e così si arriva all'epoca in cui viene donata la Torah a Israele. E allora qui questo maestro dice 26 generazioni prima, eppure nel suo amore le ha nutrite, perché vedete, com'è possibile che l'umanità sia sostenuta, alimentata, che il mondo stia in piedi, che la storia umana continui a svolgersi in maniera da corrispondere a un'intenzione positiva, se non c'è la Torah? Com'è possibile? E invece è possibile. Per questo il Salmo si chiama Grande Hallel, dice Rabbi Yochanan. Si chiama così perché il Santo, sia benedetto, siede in capo al mondo eppure distribuisce il suo nutrimento a ogni creatura, come detto, egli dà il pane ad ogni carne. Dunque, prima ancora della Torah, la misericordia del Signore. Più grande della Torah, ma non stiamo a discutere adesso in termini quantitativi, prima della Torah, che per la tradizione giudaica è una sorpresa. Come mai? Come fa a stare in piedi il mondo se non ci è stata consegnata la Torah, quella Torah che Israele ha accolto e che vive, Israele che vive in obbedienza a essa, con tutte le contraddizioni del caso, poi si intende bene. Fatto sta, vedete che il nostro grande Hallel compare sistematicamente nel contesto delle grandi celebrazioni liturgiche di Israele, in particolare nella celebrazione della cena pasquale. I salmi dello Hallel egiziano da 113-118, tra l'inizio e la fine della cena, si aggiunge il Salmo 136, il grande Hallel, e poi alcune benedizioni e la cena pasquale è conclusa. Il grande Hallel, il nostro salmo. Quest'anno noi leggeremo nella Domenica delle Palme la Passione secondo Luca, ma nel racconto della Passione secondo Marco e secondo Matteo, in entrambi i racconti, sta scritto che recitato l'inno Gesù uscì dal cenacolo dove hanno celebrato la cena e si trasferisce nel Getsemani. Recitato l'inno. Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Matteo. L'inno di cui si parla lì è il grande Hallel. La cena pasquale si conclude con il grande Hallel. Recitato il Salmo 136, questo Salmo, Gesù esce, si trasferisce nel Getsemani. E vedete, è il tempo della preghiera notturna, è il tempo della preghiera nell'angoscia, ed è il tempo che poi conduce Gesù all'arresto ad opera di quelli che sono stati incaricati di catturarlo e la fuga dei discepoli e l'inizio della passione che si svilupperà nell'arco delle ore successive fino al dramma finale. Questa è la premessa alla passione del Signore, il Salmo 136. Recitato l'inno, uscì e uscirono con lui i suoi discepoli e anche noi. E dunque tre versetti che fungono da invitatorio qui, e poi il corpo dell'inno dal versetto 4 fino al versetto 25, che si articola in tre sezioni che adesso metteremo meglio in evidenza, e quindi quel versetto finale che riprende l'invocazione invitatoria iniziale, la rilancia in modo tale da concludere il Salmo proiettandolo verso orizzonti sempre più ampi e sconfinatamente disponibili a ulteriori, sempre opportune, sempre necessarie testimonianze di lode al Signore, perché eterna è la sua misericordia. Fatto sta che leggiamo: lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Conosciamo il verbo usato qui, sappiamo bene che la struttura di ogni canto di lode è determinata dalla presenza di un invitatorio e poi di una motivazione circa l'opportunità, anzi la necessità di lodare, benedire, ringraziare, celebrare, e quindi il perché. E ogni ritornello ce lo ricorda e ce lo ricorderà nel corso del Salmo, anche se adesso non faremo espressamente attenzione al ritornello, perché eterna è la sua misericordia. Ma vedete che qui già nel primo rigo del primo versetto dell'invitatorio, perché è buono, una motivazione che più assoluta di così non potrebbe essere. Lodate Dio perché è Dio, lodate Dio perché è buono, perché tutto quel che ci riguarda, tutto quel che esiste, tutto quello che ci identifica nel nostro vissuto è espressione di una iniziativa gratuita, sempre inesauribilmente originale, e la sua iniziativa è espressione di una attiva inesauribile fecondità nell'amore, perché è buono. Kitov, espressioni estremamente sobrie dal punto di vista linguistico, un termine che è ridotto a un'unica sillaba, perché chi è tov, chi tov, perché è buono. Ed è veramente tutto, perché eterna è la sua misericordia. E quindi lodate il Dio degli dèi, perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Signore dei Signori, perché eterna è la sua misericordia. Espressioni che si collegano tra di loro e si accavallano l'una sull'altra e si incrociano tra di loro e contribuiscono a sottolineare il valore di questo invito che interpella le creature celesti come quelle della terra, e a questo riguardo adesso ci intenderemo meglio. Interpella tutte le forze che sono presenti e operanti nell'universo, perché eterna è la sua misericordia. Lui. E vedete, la stessa lode, così come è impostata in questo invitatorio, e siamo incoraggiati a condividerne con slancio e fervore l'impegno, la stessa lode è frutto di quella bontà del Signore che ci chiama, ci sollecita e anche ci consente e ci incoraggia insieme a celebrare la lode che Egli merita. Vedete, un buon motivo per lodare il Signore è che possiamo lodarlo. La bontà del Signore, misericordiosamente inesauribile, è già sperimentata e accolta in questa possibilità di lodarlo. E adesso, dal versetto 4 al versetto 25, nel corpo dell'inno, come vi dicevo, l'attenzione si concentra sulle opere del Signore, perché, ecco, tre sezioni che adesso man mano potremo ricostruire, credo senza fatica. Il testo nella sua linearità è disponibile alla nostra lettura senza nascondersi dietro ombre un po' pericolose. E, i primi sei versetti, le opere cosmiche del Signore, definiamole così. Altri 13 versetti, che poi in realtà sono 6 più 1 più 6, vale la pena di tener conto di questa certa geometria letteraria che non disturba affatto, anzi aiuta la lettura del Salmo, perché il testo è costruito. La seconda sezione è più ampia, 13 versetti in tutto, le opere storiche del Signore. Restano ancora tre versetti, tre multipli di tre sono riferimenti di ordine tecnico dotati di un notevole rilievo nella composizione del nostro Salmo. E gli ultimi tre versetti, da 23 a 25, le opere del Signore nella quotidianità, proviamo a dirla così. Opere cosmiche, opere storiche, opere di Dio nel quotidiano. E il quotidiano è il nostro quotidiano. Siamo riportati esattamente alle misure della nostra presenza nel mondo e nella storia. Sei versetti. Possiamo dividere questa prima sezione del Salmo in due brevissime strofe di tre versetti ciascuna. Leggo. Egli solo ha compiuto meraviglie, lascio da parte il ritornello. Ha creato i cieli con sapienza. Ha stabilito la terra sulle acque, ecco, gli spazi dell'universo, qui ridotti agli elementi, alle componenti essenziali, i cieli, la terra, le acque. Notate che le forme verbali che compaiono in questi tre versetti sono in ebraico dei participi presenti. Per cui quando io leggo egli solo ha compiuto, poi leggo ha creato, poi leggo ha stabilito, in realtà bisognerebbe tradurre, ma in italiano suona male, egli è compiente, egli è creante, egli è stabilente. Sono dei participi presenti. Questo è un fenomeno ricorrente nei canti di lode. Le opere del Signore in quanto un tempo creò, in quanto sta creando, perché l'opera creativa del Signore non è evento che possiamo collocare in un remoto anfratto di una impenetrabile e remotissima origine temporale. L'attività creativa del Signore è attuale, sta creando. Il nostro essere qui è creatura di Dio. Se c'è un qui per noi, è creato da Dio. meraviglie, i cieli, la terra, le acque. Notate l'accenno a quel termine che tutto con sapienza, la maestria, una maestria artigianale del creatore che distingue, colloca, sistema gli spazi e naturalmente l'armonia che collega le diverse dimensioni del creato nella sua configurazione spaziale. Tre participi presenti. In tutto nel nostro Salmo 136 participi presenti saranno 9. Adesso ne incontriamo un altro. Nella seconda strofa di questa sezione, laddove leggo, ha fatto i grandi luminari, anche qui bisognerebbe dire facente, i grandi luminari. I grandi luminari sono i cronometri dell'universo, perché adesso, vedete, è creatore del tempo. Colui che ha creato lo spazio ha creato il tempo. E il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte. Dunque, i movimenti della volta celeste, ma le misure che scandiscono i tempi, e esattamente il tempo è creatura di Dio. Soltanto il qui è creato da Dio, ma l'adesso è creato da Dio. Questo momento è creatura di Dio. Noi siamo creati da Dio non perché una volta, chissà quando, chissà come, un ente un po' curioso ha dato un calcio a un pallone e quello va girovagando per spazi sconosciuti. Dio è creatore perché sta creando adesso e qui, perché il nostro essere qui, adesso, è creatura di Dio, è creatore di questo spazio e di questo tempo, di ogni spazio e di ogni tempo, del nostro essere creature nello spazio e nel tempo, perché eterna è la sua misericordia, e così di seguito. Vedete, una maestria competente, tecnicamente puntuale, precisa, rigorosa, una prestigiosa espressione di un'arte artigianale, artigianale, che quel termine tradotto con sapienza, tvuna, a cui accennavo poco prima, mette in evidenza, ma tutto quello che poi già leggevamo negli altri tre versetti di questa sezione, i movimenti per cui la luce del giorno si avvicenda all'oscurità della notte e poi i movimenti della volta stellata e dunque i tempi che servono come misure che scandiscono le relazioni tra tutte le altre creature presenti nell'universo. Prima sezione del nostro Salmo, perché eterna è la sua misericordia. Seconda sezione, dal versetto 4, no, cosa voglio dire, dal versetto 10 al versetto 22. 13 versetti vi dicevo e già accennavo all'opportunità di suddividere il testo in un primo svolgimento di 6 versetti, poi c'è un versetto intermedio che è esattamente il versetto 16 e quindi altri 6 versetti. Vedete che il versetto 10 si apre con il verbo percosse. Se voi con lo sguardo arrivate al versetto 17, incontrate lo stesso verbo, percosse. Soltanto che nel versetto 10 si intende l'intervento percotente del Signore per promuovere l'uscita dall'Egitto. nel versetto 17 l'intervento ancora una volta percotente del Signore è per introdurre il popolo nella terra della promessa. Di mezzo c'è il versetto 16 su cui adesso torneremo. Notate che qui sono in questione le opere storiche del Signore. È eterna la sua misericordia, si rivela a noi nelle opere del creato, si rivela a noi negli eventi della storia umana. Perché? Ecco, percosse l'Egitto nei loro, prima di non nei suoi, come c'è una traduzione?
Nei suoi.
Bisogna mettere loro, ma non importa poco. Percosse l'Egitto nei loro primogeniti, da loro liberò Israele con mano potente, braccio teso. Lascio ancora in disparte il ritornello. E vedete che quella forma verbale percosse in ebraico è ancora una volta un participio presente, il quarto della serie, percotente. L'intervento energico del Signore che ha ridotto gli egiziani in obbedienza alla sua iniziativa, in quanto ha estratto dall'Egitto in cui erano schiavi coloro che adesso, vedete, prendono nome nel centro di questa terra, da loro liberò, da loro fece uscire Israele con mano potente, braccio teso. Un intervento che ha a che fare con una primogenitura, nel senso che sono i primogeniti degli egiziani che vengono meno, ma nel senso che è un primogenito che nasce. Vedete, qui l'eterna misericordia del Signore viene contemplata nel suo essere protagonista di quel che conferisce alla storia umana il valore di un parto. È un parto travagliato, è un parto doloroso, è un parto che conosce momenti drammatici, di estrema sofferenza, ma vedete, questo percosso l'Egitto nei loro primogeniti è il gesto dell'ostetrico che sta estraendo dal grembo infernale dell'Egitto una nuova creatura. Il primogenito, il figlio che nasce per essere coinvolto in una relazione libera, in quella relazione d'amore di cui lui, il Dio vivente, è alla ricerca. Da loro liberò Israele, e non per niente compare il nome, è nata una creatura nuova, un popolo di gente libera, un popolo abilitato a intrattenere una relazione d'amore con colui che nella gratuità dell'amore è l'ostetrico permanentemente attivo nel modo di affrontare la storia degli uomini e operare dall'interno di essa per portare alla luce la nuova creatura. E di seguito allora, vedete, la seconda terna di questa strofa divise il Mar Rosso in due parti. Questo divise ancora in ebraico un participio presente, dividente il Mar Rosso. Vedete, non sono opere storiche riconducibili a quell'epoca perché rimangono memorabili nei nostri ricordi, ma perfettamente inattuali. È proprio vero l'inverso. Quegli eventi sono permanentemente attuali. Quello che è avvenuto è criterio interpretativo per noi di quello che sta avvenendo sempre nella storia umana, per come la misericordia eterna di Dio è presente, è all'opera e instancabilmente persegue la sua finalità, e cioè far dell'umanità una presenza che sia libera per interloquire in una relazione gratuita, in una relazione d'amore. Per questo è dividente il Mar Rosso in due parti, in mezzo fece passare Israele, travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Dunque tutte le opposizioni, tutte pesanti sovrastrutture che nel corso della storia umana stanno lì a far da impedimento alla nascita della nuova creatura e vedete, gli ostacoli sono rimossi, l'opposizione è dominata, un varco è aperto, il Mar Rosso è divenuto percorribile. In mezzo fece passare Israele. Vedete che nel centro di questa terna compare il nome Israele come nel centro della terna precedente. Israele, Israele. È il nome della nuova creatura, è il nome di quella creatura che è portata alla luce, che è generata, che sta nascendo per essere finalmente in grado di corrispondere gratuitamente all'amore eterno del Dio vivente. E, tra l'altro, vedete che qui c'è anche una corrispondenza che vale la pena di segnalare tra il versetto 11 e il versetto 14, perché quel da loro liberò, in mezzo a loro liberò, e adesso in mezzo al Mar Rosso fece passare. È una eco letteraria che non sfugge a orecchi un poco sensibili. Tutto quello che concorre a qualificare questa uscita come una novità che riguarda Israele, la nuova creatura che nasce, ma che riguarda l'Egitto. Perché, vedete, là dove Israele nasce come nuova creatura, in quanto è tirata fuori da quel grembo, l'Egitto è divenuto un grembo. L'inferno è stato evangelizzato. Il luogo oscuro, buio, infame, orrendo della schiavitù è luogo domato e riconciliato in obbedienza alla inesauribile volontà d'amore del Dio vivente. Vedete che qui siamo orientati ormai verso la pienezza di tutto il disegno, di tutta la storia della salvezza, di tutta la rivelazione, la evangelizzazione dell'inferno. Anche gli inferi sono ridotti in obbedienza, e là dove Israele nasce come nuova creatura, il luogo orrendo della schiavitù è trasformato esso stesso in luogo della fecondità che obbedisce alla misericordia di Dio. Opere storiche del Signore, quello che fece, quello che sta facendo, perché eterna è la sua misericordia. C'è un versetto qui, versetto 16, guidò il suo popolo nel deserto, sempre naturalmente perché eterna è la sua misericordia, guidò il suo popolo nel deserto. Adesso vedete, la scena ricopre quel lungo periodo di permanenza nel deserto che noi conosciamo, anni, una generazione intera. E poi il deserto come riferimento che nel corso della storia del popolo di Dio ritrova a più riprese una attualità spesso micidiale, e d'altra parte è proprio nel deserto che Israele ha imparato a riconoscersi come suo popolo. Un'affermazione importantissima, pregnante questa. È il deserto in cui Israele non è stato abbandonato a se stesso, ma è stato coinvolto in una relazione pastorale con colui che guida, con colui che fa del deserto il contesto nel quale si instaura una relazione di comunione, di intesa, di solidarietà, di alleanza. Il fatto che qui si parli di un suo popolo, questa è la formula che rimanda certamente al linguaggio dell'alleanza. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io sono per te, tu sei per me, il suo popolo. E vedete che affermare questo, il suo popolo, ricapitola quel che poco prima abbiamo intravisto circa la nascita di Israele. Adesso, vedete, è il popolo non soltanto liberato da quella schiavitù, ma coinvolti in una relazione stabile, permanente, definitiva, di alleanza con il Signore. Questo avviene nel deserto. E il luogo micidiale, inabitabile per definizione, che è il deserto, è divenuto il luogo della relazione pastorale con il Signore, il luogo dell'educazione, il luogo nel corso del quale l'alleanza è stata instaurata e messa alla prova. Ed ecco, è nel deserto che il Signore guidò. Questo è il sesto participio presente, è guidante, guidante, è una concezione pastorale della storia umana. Cosa sta avvenendo nella storia umana? Il Signore è il pastore che sta facendo di coloro che affrontano i deserti della nostra condizione nel tempo e nello spazio, un'occasione propizia per maturare in un rapporto pedagogico che confermi la gratuita intenzione d'amore del Signore che vuole impostare un rapporto stabile d'alleanza e abiliti coloro che adesso non sono più degli sbandati appena appena fuoriusciti da uno stato di miseria, ma un popolo, confermi costoro nella disponibilità a corrispondere. Guidò il suo popolo, è guidante il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia. E allora, vedete, sempre all'interno di questa sezione, opere storiche del Signore, altri sei versetti. Qui di nuovo incontriamo quel verbo percosse, è percotente, grandi sovrani, e adesso l'attenzione è rivolta all'ingresso nella terra della promessa. E quindi si va di seguito, uccise re potenti, Seon re degli Amorrei, Og re di Basan, diede in eredità il loro paese, in eredità Israele, suo servo. Vedete che qui il ritmo si fa più incalzante, i versetti si succedono in modo precipitoso per arrivare al versetto 22, in eredità Israele, suo servo. La terra è data in eredità Israele, suo servo. Il popolo entra nella terra, vedete, anche in questo caso un participio presente nel versetto 17. È l'ingresso nella terra, vedete, non soltanto come episodio che ebbe luogo al tempo di Giosuè, ma è una manifestazione che continuamente conferisce alla nostra vicenda umana questa conferma, l'intenzione di Dio di collocarci a dimora, di collocare il suo popolo a dimora. E perché? Perché vedete, è da questo accesso alla terra che dipende finalmente la effettiva disponibilità a corrispondere a quell'impegno d'alleanza assunto nel deserto, laddove il popolo è stato identificato. Israele è il suo popolo nel deserto, perché là è stata sancita una relazione d'alleanza, ma adesso, versetto 22, in eredità a Israele il suo popolo. Vedete, qui ritorna il nome Israele, e a Israele viene adesso attribuito il titolo di suo servo, il suo servo. E dire suo servo è più che dire suo popolo, per dirla adesso in maniera un po' banale, è più nel senso che il suo servo è colui che corrisponde. E l'ingresso nella terra non è semplicemente la fine del viaggio o il gusto di accedere a un beneficio che il Signore ha voluto regalare a questo popolo, a danno di altri popoli peraltro, quando in realtà poi anche questi altri popoli sono a loro volta coinvolti in una medesima storia universale, dove l'opera del Signore è sempre rivelazione di una misericordia eterna, inesauribile ed universale. Ma vedete, qui è questione di criteri che devono essere messi ben in evidenza, e quindi La finalità di questa vicenda è passata attraverso la pedagogia del deserto, dopo la liberazione dall'Egitto, l'instaurazione di un rapporto di alleanza stabile e permanente, ed ecco l'ingresso nella terra, perché nella terra finalmente il popolo potrà offrire come risposta alla misericordia di Dio il proprio servizio. Israele suo servo. E allora vedete, ci siamo rapidamente, arriviamo in fondo, perché qui ci sono tre versetti ancora, siamo arrivati a 8 participi presenti, adesso incontreremo il nono, quando qui leggiamo che nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Adesso siamo in gioco esattamente noi, è in gioco esattamente la nostra realtà empirica, con i dati che ci riguardano, in quanto siamo nella nostra umiliazione, qui umiliazione, shefla, è un termine che indica la nostra piccolezza, situazioni di schiacciamento che non sono mancati nel corso di una storia passata, ma che poi si ripropongono sempre nella attualità quotidiana del nostro vissuto, e comunque sia, quale che sia, qui c'è di mezzo anche un accenno all'esperienza dell'esilio con tutte le sue espressioni e con anche diverse caratteristiche che l'esilio, gli esili nella storia del popolo di Dio hanno assunto di generazione in generazione, ma quale che sia la condizione di schiacciamento in cui ci troviamo, si è ricordato di noi, la sua memoria, e ci ha liberati dai nostri nemici. I nostri nemici vi sono le nostre angosce. Vedete, questo è il dato che investe la quotidianità spicciola, periferica, schiacciata, umiliata, forse mortificata, comunque limitata, condizionata, angosciata, ansimante del nostro vissuto, perché eterna è la sua misericordia, e l'eterna misericordia del Signore non è riservata a spettacoli sensazionali, investe esattamente il nostro essere emarginati e ansimanti nella spicciola esperienza del nostro tempo, del nostro spazio, del nostro mondo. Ed ecco l'ultimo versetto: egli dà il pane. Qui è il nono participio presente, dante il pane. Il cibo, dice la mia Bibbia, il pane, dice il testo in ebraico, ad ogni carne, ad ogni vivente, dai il pane ad ogni vivente, è il pane quotidiano. E la quotidianità del pane, da cui dipende la vita, non c'è dubbio, è rivelazione inconfondibile della eterna misericordia del Signore. E dante il pane ad ogni carne. Vedete, siamo ricondotti così, passando attraverso la contemplazione delle opere cosmiche, delle opere storiche del Signore, con opportuni criteri interpretativi di cui vale la pena tener conto, che hanno un preciso valore didattico per noi, ma siamo rimandati alla semplicità e alla modestia e spesso anche alla penosa avventura di una quotidianità che spesso non sappiamo come gestire. Ed ecco, eterna è la sua misericordia. E quindi l'invitatorio che rilancia: lodate il Dio del cielo, il Dio del cielo, il cielo come la volta che contiene tutto e tutti, tutto quello che esiste e tutto quello che avviene, e perché eterna è la sua misericordia, dovunque e sempre. Adesso il Salmo è aperto, si tratta di assumerne l'eredità. E vedete che nel racconto della passione secondo Marco e ancora nella passione secondo Matteo, ve lo ricordavo inizialmente, così ha inizio il racconto della passione del Signore. Recitato l'inno, uscirono dal cenacolo. Salmo 136, grande Hallel. Perché eterna è la sua misericordia. E vedete nella eco del grande Hallel che Gesù entra nel Getsemani e tutto quello che segue. Perché eterna è la sua misericordia. Lasciamo da parte il nostro salmo. E spostiamo l'attenzione sul brano evangelico di domenica prossima. Abbiamo letto i primi 11 versetti del capitolo 8, anzi abbiamo letto anche il versetto 53 del capitolo 7. Fatto sta che questa pagina nel Vangelo secondo Giovanni ha le caratteristiche, per quello che dicono gli studiosi, a cui noi diamo credito, e ci sono i motivi, non se li inventano mica abusivamente, per quel che dicono gli studiosi ha le caratteristiche di un inserimento posteriore che non appartiene dunque alla redazione originaria del Vangelo secondo Giovanni, e questo inserimento posteriore si rifà al linguaggio dell'Evangelista Luca, che spunta qui tra le righe in maniera abbastanza evidente. Per cui, vedete, noi ne teniamo conto, ma anche approfittiamo di segnali molteplici che ci sono offerti da questa pagina evangelica che è inserita nel contesto in cui adesso noi la leggiamo, nel Vangelo secondo Giovanni, ma che molto probabilmente è il frutto di un intervento redazionale che raccoglie l'eco di altre voci ancora. Fatto sta che qui vedete il capitolo 73, cosa ho detto? 7. Sapo perché 73 7 versetto 53 una crasi, ecco, è un'urgenza escatologica, bisogna arrivare in fondo. Versetto 7: tornarono ciascuno a casa sua. A casa sua, qui tra l'altro ci sono due letture. Casa sua è il testo scelto dall'edizione critica, altri testi antichi dicono al loro luogo, al topos, qui ikos è la casa sua, va bene, casa sua, il suo luogo, termine topos nel Vangelo secondo Giovanni ha una rilevanza niente affatto trascurabile, comunque prendiamo in considerazione il testo così come ci viene offerto da coloro che ritengono più opportuna la lettura che sta qui anche sotto i nostri occhi. La casa propria di ciascuno, il luogo di ciascuno, diceva quell'altra lettura. Tra l'altro il luogo è uno dei termini con cui si parla di Dio nella tradizione ebraica. Come si dice il nome e si intende Dio, il luogo e si intende Dio, appunto, il qui e l'adesso, e si intende Dio, non si pronuncia il nome di Dio, il nome, il luogo. Fatto sta che ciascuno di quei tali tornò a casa sua, e anche Gesù, ecco il nostro brano evangelico, si avviò allora verso il Monte degli Ulivi. Dunque, a quale casa stiamo ritornando? Qui c'è di mezzo la folla? è incontrato da Gesù nel Tempio, vedete quella folla di cui si parla nei versetti precedenti, il capitolo 7, versetto 40, la gente che diceva, che discuteva, che si interrogava, poi ancora nel versetto 43 nacque dissenso tra la folla, la gente riguardo a lui, ecco adesso tornano tutti a casa e anche noi. Ma a quale casa o a quale dimora ritorna Gesù? Si recò Gesù, allora si avviò, anzi leggo qui, verso il Monte degli Ulivi. Vedete che nel Vangelo secondo Giovanni questa è l'unica volta che si parla di Monte degli Ulivi. Qui sul bordo della pagina della mia Bibbia c'è un rinvio al Vangelo secondo Luca. Probabilmente anche nelle vostre Bibbie.
Sì, sì, sì.
Vangelo secondo Luca, capitolo 21, là dove nel Vangelo secondo Luca il riferimento al Monte degli Ulivi, nell'ultimo periodo della vicenda, è un riferimento costante, sistematico, incalzante. Il fatto sta che alla fine del capitolo 21, nel Vangelo secondo Luca, versetto 37, leggiamo così: durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel tempio per ascoltarlo. Vedete, qui stiamo leggendo che Gesù si è avviato verso il Monte degli Ulivi e lì trascorre la notte e quindi all'alba di nuovo nel Tempio, nel nostro brano evangelico. Vedete che questo accenno alla dimora notturna di Gesù sotto il cielo, all'aperto, sotto il cielo, e il termine usato in greco sottolinea esattamente questa posizione, sotto la volta celeste. Cielo aperto, è il cielo notturno, è il figlio in dialogo con il padre, a cuore aperto, e è in questo suo ascolto della parola a cuore aperto nel cuore umano del figlio che è attuato l'oggi della visita di Dio, quell'oggi della visita di Dio su cui stiamo riflettendo da un pezzo ormai, perché è un riferimento determinante nella catechesi dell'Evangelista Luca. E vedete, è questo dialogo a cuore aperto, sotto il cielo notturno, e il figlio in risposta alla parola che ascolta, il figlio in obbedienza al padre, una corrispondenza d'amore che abbraccia il mondo, che abbraccia il mondo. E il Salmo 136, vedete, che in certo modo stiamo ritrovando in questa immagine, ricapitolato per intero. Il Salmo 136, ecco il figlio in cui l'amore eterno di Dio trova riscontro nel suo cuore umano, nella sua condizione umana, nel suo essere misurato da tempi e spazi che sono propri della creazione. Perché eterna è la sua misericordia. Fatto sta che da un pezzo, sempre qui abbiamo sotto gli occhi il nostro brano evangelico, ma vale la pena di ricorrere a qualche richiamo ancora, e stavo dicendo che da un pezzo noi sappiamo che per come si è espresso in altri momenti il nostro evangelista Giovanni, dall'inizio, peraltro, della sua narrazione, Gesù cerca nel mondo, nella storia umana, presso di noi, quella casa che sia per lui il luogo della sua risposta alla parola di Dio. Cerca in noi, presso di noi, nella condizione umana, cerca il contesto domestico che gli consente, la terra che gli consenta di corrispondere alla parola di cui è ascoltatore, lui il figlio con il cuore aperto. E non per niente, vedete, è alla ricerca del Tempio, come leggiamo anche nel nostro brano evangelico e nel Vangelo secondo Giovanni. Questo riferimento al Tempio adesso solo qualche sollecito richiamo, è ricorrente, il Tempio. E il Tempio come quel contesto nel quale l'iniziativa dell'amore di Dio che si rivela possa trovare corrispondenza da parte della nostra libertà umana. Ed ecco, Gesù è in cammino alla ricerca della casa, perché nel mondo, in questo nostro mondo, gli sia possibile offrire quella risposta nella libertà dell'amore che è adeguata all'eterna misericordia di Dio. Noi ricordiamo senz'altro la domanda e anche la risposta che risuonano nel primo incontro tra Gesù e quelli che diventano i suoi primi discepoli, nel capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni. Ricordate quei due che erano insieme con Giovanni Battista e vedono Gesù, Giovanni parla di lui e lo seguono. Capitolo primo, versetto 38 e versetto 39. Gesù si voltò e vedendo che lo seguivano disse: ma che cercate? E gli risposero: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Dov'è casa tua? Dove abiti? E disse loro: venite, vedrete. E andarono dunque e videro dove abitava, ecco casa sua. E quel giorno si fermarono, ecco stettero a casa con lui, presso di lui. Dunque, la domanda e la risposta. Ma tu in che casa abiti? Ma quale casa è la tua? Dove vuoi abitare tu? E Gesù risponde: venite, vedrete. E vedete, vediamo insieme. Siamo proprio all'inizio della redazione della catechesi evangelica, così come giunge a noi attraverso la teologia di Giovanni. Di seguito poi la ricerca di Gesù punta verso il Tempio e infatti ricordate quello che avviene a Gerusalemme nel capitolo 2 del nostro Vangelo. Notate che dire Tempio significa sempre fare riferimento, a parte quel luogo monumentale che è il sacramento liturgico dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, ma significa sempre, ripeto ancora, fare riferimento al santuario del cuore umano, laddove Dio vuole rivelarsi, vuole insediarsi, vuole ricevere una risposta d'amore nel Tempio, nel santuario, nel santuario per eccellenza, così come man mano siamo in grado di riconoscerlo attraverso lo sviluppo integrale della rivelazione biblica, nell'intimo del cuore umano, per ricevere una risposta d'amore, quella risposta d'amore che è libera e adeguata al dono ricevuto, in quanto proviene da quel principio di identità e di progettualità che è il cuore della persona umana. È il principio di tutte le relazioni, il cuore. Tutto quel che riguarda la vita umana è radicato nel cuore. Il Tempio in cui l'eterno amore di Dio cerca dimora. E cerca dimora nel senso che cerca reciprocità d'amore. E Gesù nel capitolo 2 a cui già facevo cenno un momento fa, ricordate quando si presenta nel Tempio di Gerusalemme, compie quei gesti che lì per lì lasciano sorpresi, sconcertati, anche disturbano i fedeli che frequentano quel luogo. Ed ecco, vedete, qui Gesù dichiara e spiega il gesto compiuto: portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Lui cerca la casa del Padre suo, cerca la casa, e invece trova un mercato. Emporion, dice, un luogo di mercato. Topos Emporium, dice, ecco, un luogo di mercato, perché cerca la casa. E vedete, c'è di mezzo la corruzione del Tempio, c'è di mezzo la corruzione del cuore umano. Quella corruzione per cui Gesù dichiara la necessità di consegnare il suo stesso corpo. E infatti i discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. E Gesù dice in risposta a quelli che lo interrogano: quale segno questo... distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Parlava del Naos, il tempio, il santuario, che è il suo corpo. Dunque, Gesù dichiara questa necessità. E vedete, siamo al capitolo 2, ancora in una fase introduttiva di tutta la narrazione evangelica. La necessità di consegnare il suo corpo perché sia divorato e così divenga la dimora in cui incontrare il Dio vivente, che ha il suo santuario nel cuore umano di Gesù, laddove il Dio vivente incontra quella corrispondenza nel cuore umano del Figlio, ecco che è posto il fondamento di quella dimora che sarà in grado di offrire il contesto nel quale per tutti gli uomini sia aperto l'accesso alla sorgente della vita. Laddove, vedete, nella condizione umana, come qui Gesù denuncia in maniera così esplicita, è in atto un fenomeno di estraneità alla vita, di sottrazione alla vocazione alla vita, è in atto un fenomeno di corruzione, corruzione del cuore umano. E Gesù mette in gioco il suo corpo, cioè il suo modo di stare al mondo nella concretezza del vissuto, un corpo divorato, un corpo consumato, cioè in prospettiva già il passaggio attraverso la morte l'affermazione di una volontà d'amore che fa di quel suo modo di morire nella carne umana una dimostrazione di accoglienza per tutti gli uomini peccatori che sono intrappolati dentro alle conseguenze della corruzione che ha invaso il santuario del cuore. Ma vedete, vediamo meglio, il fatto è che nei capitoli seguenti, nel Tempio di Gerusalemme che Gesù frequenta, capitolo 5, capitolo 7, capitolo 8, Gesù incontra una opposizione sempre più aspra e violenta. Se voi girate soltanto una pagina all'indietro, nel versetto 30 c'è già chi cerca di mettergli le mani addosso, versetto 30 del capitolo 7. ma non era ancora giunta la sua ora. E poi, vedete, il versetto 44, alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Nessuno gli mise le mani addosso, volevano arrestarlo. Dunque l'opposizione si fa sempre più massiccia, pesante, implacabile. La corruzione del cuore umano deve essere sbugiardata. Mentre Gesù fa del suo cuore aperto la casa in cui l'amore di Dio abbraccia gli uomini per la vita. Già. Il cuore umano del Figlio, la casa di Dio, il tempio di Dio, il luogo in cui è offerta agli uomini peccatori quella dimora in cui possibile recuperare, ritrovare, essere rigenerati procedere nel cammino della vita, che poi, vedete, significa procedere in quella prospettiva che corrisponde all'eterna misericordia di Dio attraverso la gratuità di una obbedienza d'amore, attraverso la libertà di una risposta d'amore. E Gesù mette a disposizione il suo cuore umano fino a far della sua esistenza in questo mondo quel consumarsi che diventa modalità di accoglienza aperta in maniera sempre più evidente alla universalità degli uomini peccatori, perché tutti gli uomini peccatori muoiono. Ma fatto sta che qui, vedete, Gesù adesso nel Tempio, e Gesù grida, aveva gridato due volte nel capitolo 7, nel versetto 28, poi nel versetto 37, Gesù grida, non è una passeggiata questa, niente affatto, e adesso vedete l'alba, tra l'altro questa espressione che pure rimanda al Vangelo secondo Luca, versetto 2 del nostro capitolo, l'alba. Il Vangelo secondo Luca, nel capitolo 24, che è il capitolo della resurrezione, versetto 1, poi versetto 22, all'alba le donne al sepolcro. Gesù è seduto per insegnare, e questo significa che continua a cercare l'amore di Dio e continua a cercarlo nel cuore umano. Continua a cercarlo nel cuore degli uomini, nel santuario, là dove, già sappiamo, incontra opposizione, resistenza, micidiali contestazioni nei suoi confronti, perché lui cerca quel che è prerogativa del suo cuore umano. Il figlio in ascolto, il figlio che cerca dimora nelle cose del mondo, nella esistenza umana, nella carne umana, quella dimora che gli consenta di offrire la risposta d'amore che l'iniziativa gratuita del Dio vivente va cercando dall'inizio. E qui vedete che compare l'obiezione diretta, sprezzante, la flagranza della colpa. Flagranza, c'è niente da fare, nessuno può obiettare. Una donna, sorpresa, postala in mezzo, gli dissero: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè dice così e così. Tu che ne dici? Vedete, questo modo di agire attraverso il riferimento alla flagranza della colpa, che di per sé è ineccepibile, vuole dimostrare che Dio può solo rifiutare il mondo come casa per sé. Perché Gesù si ostina a cercare una casa per Dio nel mondo? Perché? Dio deve rifiutarlo. Rifiutare il mondo. Perché? Vedete che questa donna è stata sorpresa. Questo verbo catalanvanin è verbo che compare tre volte oltre questa nel Vangelo secondo Giovanni, e capitolo 6 versetto 17, le tenebre che incombono, qui è il caso di coloro che attraversano il lago, le tenebre incombono, ma poi più avanti nel capitolo 12 versetto 35, questo verbo ancora una volta in rapporto alle tenebre, alla oscurità, al buio. Ancora per poco tempo la luce è con voi, camminate mentre la luce avete con voi, perché non vi sorprendano le tenebre. Questo è il nostro verbo. Dunque, qui questa donna è stata sorpresa, e quindi non c'è niente da fare. Le tenebre incombono e invadono la scena, non c'è una casa da cercare nel mondo per essere corrispondenti a Dio. E tra l'altro vedete che questo verbo compare nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, e d'altra parte quella pagina programmatica che è il prologo, poi attraverso tutta la redazione del nostro quarto Vangelo trova chiarimento. Nel versetto 5 del prologo, capitolo primo, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno, la mia Bibbia dice accolta, la nuova traduzione certamente deve essere cambiata, non l'hanno sopraffatta, non l'hanno risucchiata, non l'hanno vinta. Vedete, è il nostro verbo, e effettivamente bisogna correggere in questo caso la traduzione precedente. Perché qui è nel prologo ha annunciato questa sconfitta delle tenebre. Vedete, quei tali che si rivolgono a Gesù sostengono che nel nostro mondo c'è posto soltanto per altri amori, amori adulterini, che poi è come dire idolatrie di varie forme, di varie espressioni, varie tipologie di coinvolgimento affettivo, ma bisogna condannare il peccato. Non c'è altra casa in cui dimorare che non sia la casa in cui il peccato è condannato. E vedete, hanno i loro motivi. Hanno i loro motivi. Certo, chi può metterlo in dubbio? Flagranza di reato. E vedete che hanno posto in mezzo la donna, importante questa espressione. L'hanno posta in mezzo. Perché è importante? Perché questa espressione è quella che leggiamo in una pagina che certamente abbiamo nella memoria, che sta collocata in una posizione di particolare prestigio all'inizio di tutto nel libro del Genesi, capitolo 2, versetto 9, quando nel mezzo del giardino è collocato l'albero della vita. Poi c'è l'altro albero, capitolo 2 versetto 17, che è l'albero della conoscenza del bene e del male, e quando la donna viene insidiata dal serpente, il serpente dice: come mai il Signore Dio vi ha proibito di mangiare negli alberi del giardino? E non è vero affatto, possono mangiare tutti gli alberi, e l'albero della vita che è nel centro del giardino. È la centralità del giardino, tutto il giardino della vita, è il mondo per la vita. È l'albero della conoscenza del bene e del male. È il segno di quella condizione creaturale rispetto alla quale la presenza umana imprescindibile nell'equilibrio complessivo della creazione, della storia, che è voluta dall'amore di Dio per attivare una relazione d'amore che soltanto la creatura umana può far sua, ed ecco l'albero della conoscenza del bene e del male, la creatura che è al suo posto in quanto risponde, in quanto aderisce, in quanto obbedisce, ma è un'obbedienza prestigiosa, un'obbedienza grandiosa, un'obbedienza vitale, l'obbedienza della creatura umana che è collocata al vertice del creato come interprete, alla maniera proprio di un direttore d'orchestra, della grande sinfonia, ed ecco l'albero della conoscenza del bene e del male. Ebbene, quando il serpente si rivolge alla donna, capitolo 3, versetto 3, la donna dice: no, noi possiamo mangiare di tutti gli alberi, ma non dell'albero che sta nel centro del giardino. Dice così. E questo significa che ha trasferito l'albero della conoscenza del bene e del male da quella condizione marginale che gli è conferita al centro del giardino, ha messo al centro, ed è già un principio di cedimento nei confronti del tentatore, lo sappiamo per altra via, è già un principio di cedimento, non possiamo né mangiarlo né toccarlo, l'albero che sta nel centro del giardino, ma nel centro del giardino c'è l'albero della vita. E invece adesso, vedete, è il limite creaturale che è valore, nella relazione libera d'amore con il Dio vivente, quel limite creaturale viene messo al centro del giardino come una minaccia, come un rischio, come un impedimento, come un ostacolo, ed ecco, adesso nel centro del giardino, nel centro della scena, è quella donna colta in flagranza di reato. E adesso accusata è lei, ma accusato è Gesù. Infatti qui lo leggiamo espressamente, questo dicevano per mettere alla prova e per avere di che accusarlo. Il vero accusato è Gesù, perché la sua ricerca è pericolosa, perché l'unica casa abitabile è quella che noi costruiamo facendo appello alla condanna. Se, e qui vedete, c'è dimenso Mosè addirittura, anche Mosè, vedete, era d'accordo con noi, questo lo sappiamo noi, e di questo siamo perfettamente convinti, dicono quei tali che si rivolgono a Gesù, che per costruire la casa in cui possiamo abitare, vivere nel mondo, bisogna impostare un regime di condanna. Che poi, è come dire, bisogna trovare un colpevole. Peraltro colpevoli siamo tutti in un modo o nell'altro, per cui non si fa fatica a trovarli, ma poi qui ci vuole particolare abilità per trovare quel colpevole che non siamo noi. E questa particolare abilità che è genialissima soluzione della nostra vicenda contemporanea è naturalmente garanzia di efficacia, in realtà è premonizione di una catastrofe. Abbiamo trovato. L'importante è condannare, e man mano che noi assumiamo un regime impostato sulla condanna, ecco che noi avremo una casa da abitare. È così. E Gesù è pericoloso. Ed ecco il gesto di Gesù, vedete. Intanto vedete il suo movimento. Gesù chinatosi si mise a scrivere con il dito per terra, e poi Gesù si solleva, e poi si china di nuovo e si solleva, e questi due verbi, chinarsi e sollevarsi, sono verbi che alludono già in maniera inconfondibile ai movimenti della Pasqua di morte e resurrezione, di quello che avviene nel suo corpo, crocifisso, glorificato, sulla sua discesa, la sua risalita. Gesù si china, si solleva, e poi il gesto del dito, il dito che scrive sulla pietra. Perché vedete che qui abbiamo a che fare con il cortile del Tempio. Il cortile del Tempio è un cortile lastricato, è una pietra, non c'è fango, non c'è polvere, è pietra. E Gesù compie un gesto che in maniera inconfondibile rievoca quel che leggiamo nel libro del Deuteronomio, già prima nel libro dell'Esodo, Deuteronomio 9, versetto 10, Esodo 31, versetto 18, col dito il Dio vivente incise le tavole di pietra. Ecco la legge, il dito di Dio che ha inciso le tavole di pietra. Fatto sta che, vedete, è poi tutta la storia della salvezza che giunge all'annuncio di quella... di quel tempo nuovo nel quale il dito di Dio e la legge di Dio non verrà più incisa sulla pietra, ma incisa nel cuore. E allora un cuore di carne, dirà il profeta Ezechiele, non più un cuore di pietra, ma un cuore di carne. È un messaggio che poi viene ripreso in maniera letterale da Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, un cuore di carne. E questo è il tempo del cuore di carne. E Gesù col dito scrive sulla pietra perché è il tempo nel quale la durezza impietrita del cuore umano è ridotta alle misure di una carne che riceve non solo il dettato letterale della legge, ma riceve l'intenzione del legislatore, l'intenzione del Dio vivente, l'intenzione del creatore, la eterna misericordia del Signore. In realtà vedete che qui nella scena che stiamo ancora contemplando, poi subito mi sbrigherò, qui il vero accusatore è Gesù, accusato è lui, ma lui è il vero accusatore, tant'è vero che poi solleva la testa per dire chi è senza peccato scagli per primo la pietra, è l'accusatore, è il vero accusatore, ed è lui che denuncia la nostra realtà di peccatori, la denuncia, cioè come no? Certo, mica dice, non facciamoci più caso, acqua passata, gli uomini peccatori, ma insomma, facciamoli divertire, e via di questo passo. No, lui denuncia la nostra realtà di peccatori, chi è senza peccato? Ma non per la condanna, bensì per tracciare quella strada di casa che è aperta per noi, è quella strada di cui abbiamo bisogno per essere introdotti nella pienezza della vita ritrovata, della vita restaurata, della vita riconciliata, della vita redenta, della vita liberata. Quella strada di casa che è aperta per noi e per ogni peccatore di questo mondo, attraverso il cuore suo, il cuore del Figlio, il cuore in cui dimora l'amore eterno di Dio. E vedete, anche da noi peccatori è attesa una risposta d'amore, e anche per noi peccatori si apre quell'itinerario che si chiama conversione. La denuncia non per la condanna, ma per la conversione, e per dimostrare come nel cuore impietrito degli uomini si sgretola la durezza e si aprono gli spazi carnali della libertà, che è in grado di esprimersi mediante il linguaggio dell'amore. Peccatori in cammino di conversione, peccatori messi in grado di amare, peccatori messi in grado di convertirsi. E così, vedete, è ristabilita la centralità dell'albero della vita, stando sempre all'antico racconto. E qui vedete che nella scena la donna è stata posta in mezzo e poi spariscono tutti e rimane la centralità dell'albero della vita, che poi è esattamente la presenza del Figlio nella carne umana, è la sua presenza di crocifisso glorificato. È l'albero della vita su cui poi riflette sempre Giovanni nell'Apocalisse con straordinaria efficacia contemplativa. E dunque E adesso ci siamo, vedete, è qui laddove la centralità dell'albero della vita ha ritrovato la sua reale posizione, compare la donna, e Gesù si rivolge a questa donna che l'adultera che gli è stata presentata chiamandola così, espressione che ritorna qualche altra volta nel Vangelo secondo Giovanni, ne parlavamo in altre occasioni, è il titolo di Eva, ma da Eva siamo condotti alla nuova Eva, la nuova Eva che nasce dal fianco del nuovo Adamo, quando appunto dal fianco del crocifisso è estratta l'umanità redenta, l'umanità nuova, l'umanità rigenerata, quella nuova Eva che il Signore risorto poi nel capitolo 20 chiama per nome, la chiama Maria. In quel caso è Maria di Magdala, che piange, e Gesù la chiama per nome. Perché piangi, donna? E la chiama Maria. È l'umanità che si converte, l'umanità che procede nel cammino del ritorno al giardino della vita. Perché ormai, vedete, nessun accusatore potrà separarci dall'amore di Dio che ci ha donato la casa in cui abitare per la nostra vita nel cuore di Gesù, crocifisso, glorificato nel suo corpo, Signore del cuore umano. Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia. Ecco, fermiamoci così. Possiamo rileggere insieme il nostro salmo, eh?